Allora, mi avete chiesto o mi hanno chiesto di fare questa meditazione attorno al tema bellissimo e anche per certi aspetti vasto e per altri aspetti, diciamo così, forse che si può anche sintetizzare, che è la misericordia nel Magistero di Papa Francesco. E è ovvio che mi avete chiesto questa riflessione perché abbiamo appena concluso, cioè è stato appena concluso dal Papa domenica scorsa, l'anno della giubilare della misericordia, il giubileo della misericordia, e quindi viene bene anche fare una piccola riflessione alla presenza di Gesù. In effetti io pensavo forse più che, anche se facciamo riferimento a quello che il Papa ha detto e ha fatto e ha insegnato in questo anno e sta continuando a farlo, no? Perché lo sappiamo anche dai giornali, proprio in questi giorni, proprio questa mattina, i primi titoli dei giornali sono su un'applicazione, possiamo dire così, dell'anno della misericordia che arriva proprio subito il primo giorno dopo la chiusura della Porta Santa, no? E, comunque, tornando all'inizio, stavo pensando che più che la misericordia nel Magistero del Papa, che è molto importante, ci interessa ed è quello che ci fa vedere però che cosa? La misericordia nel cuore di Gesù, no? La misericordia nel cuore di Gesù. Ecco, questo è il microfono che può servire, ecco, grazie, a sentire meglio. E, cioè, direi che si sente un po' meglio, no? Così. E che quello che ci interessa e che interessa anche al Papa, che riflettiamo, è la misericordia nel cuore di Dio, no? Perché uno dei frutti di questo anno della misericordia è proprio il fatto di aver messo l'attenzione, tutti quanti nella Chiesa, chi più chi meno. Io chiedo perdono perché mi sembra di averlo fatto molto meno di quello che avrei potuto, no? Nella mia preghiera e anche nella predicazione, però insomma abbiamo un passo avanti, penso che ecco, ciascuno di noi l'ha potuto fare in questo anno nel capire, considerare, comprendere, anche se si tratta di un mistero perché riguarda Dio, che Dio è misericordia, no? Come il Papa gli piace ricordare che a Benedetto XVI ha dato questa definizione, no? Il nome di Dio è misericordia. E allora anche stavo pensando da quale episodio del Vangelo possiamo partire per la nostra meditazione. C'è l'imbarazzo della scelta, no? Perché in effetti forse uno dei frutti di questo anno della misericordia è che tutti quanti abbiamo scoperto che se leggiamo il Vangelo sapendo che Dio è misericordia, che Gesù desidera che si conosca questa dimensione profondamente divina, che lui in fondo è venuto a portare, no? E che noi uomini, proprio per la nostra ferita di peccato, no? Abbiamo la tentazione di dimenticare che Dio è misericordia. Vi ricordate? Vi ricorderete, chi più chi meno, sa, quello che Gesù ha voluto dire al mondo attraverso la suora Faustina Kowalska, giovane suora anche non particolarmente colta a livello teologico, ma e che poi ha vissuto solo 33 anni, però a lei ha chiesto di dire al mondo che lui è misericordioso. In effetti, poi forse questo non è tanto conosciuto, questo suo messaggio fu addirittura dal Sant'Uffizio cosiddetto proibito, fu proibito di insegnarlo per una ventina di anni. E non so dirvi esattamente perché, non ho studiato bene la questione. evidentemente c'era qualche problema, qualche timore, qualche... a volte agli esseri umani prende questo timore, no? Che Dio sia... che se si dice che Dio è troppo buono, poi c'è qualche problema, no? In effetti qualcuno, qualche studioso dice che uno dei motivi per cui gli amanuensi, alcuni amanuensi saltavano l'episodio dell'adultera è perché gli sembrava troppo forte, no? Quindi si permettevano di purgare la parola di Dio, no? La parola di Dio ispirata, togliendo quell'episodio, perché insomma non si sa mai, no? Che poi la gente, se legge il Vangelo dell'adultera, poi magari può fare più adulteri, no? E poi è quello che hanno la reazione che hanno avuto alcuni quando il Papa ha detto che si può perdonare il peccato di aborto senza fare tutta quella trafila complicata. Si è sempre potuto perdonare il peccato di aborto, non è che solo che per sé, tranne il vescovo, quelli a cui lui dà questa potestà, tutti i parroci di Milano ce l'hanno da sempre, no? Anche noi sacerdoti dell'opera lo chiediamo al vescovo, ce la dà tutti gli anni la potestà di anche di assolvere chi è incorso nella scomunica. Peraltro, per incorrere nella scomunica bisogna sapere che esiste, e sono pochissime le persone che sanno che esiste questa, erano pochissime, adesso forse lo sanno di più quando c'è tutta questa battage mediatico, no? Ma, e poi non sanno neanche bene esattamente che cosa sia e che cosa significa, ma comunque la reazione che hanno alcuni dice: no, ma allora adesso qui magari gli aborti diventano di più, e qualcuno ci prova pure, no? Quelli che diciamo di stile di ideologia abortista, ma chi se ne importa? Cioè, nel senso, Gesù non ha dato bado a questo tipo di paure, no? Quando, se c'è da dire la verità, se c'è la verità, pazienza, no? E qualcuno la usa male, non importa, no? Quindi la verità che Dio è misericordioso, è che quindi qualunque peccato può essere perdonato da Lui, che ovviamente di cui si sia consapevoli e si sia pentiti, no? Questa è una verità così grande che effettivamente può sconvolgere qualche cuore piccolo o indurito. Qualche cuore piccolo o indurito e pauroso, no? Che poi dopo possa proliferare il male grazie al fatto che Dio è buono, no? A me sembra un sillogismo sbagliato, eh? Cioè, Dio è buono perché mi perdona il peccato, quindi io mi rendo conto, quando gli chiedo perdono, di essere peccatore e cerco di non cadere più. Questa, quindi non può che venirne un bene, un bene. Il bene della conversione, il bene della santità, il bene dell'essere uniti a Dio, no? Io proprio in questi giorni, quando avevamo deciso di fare questa meditazione, non pensavamo alla notizia di ieri, no? Di questa nuova lettera apostolica del Papa che si intitola Misericordia et Misera, che è uscita proprio ieri, e sono due parole che il Papa prende in prestito da Sant'Agostino, che nel raccontare l'incontro tra Gesù e l'adultera, appunto, usa queste due parole: quando tutti se ne vanno, quando tutti hanno abbandonato le loro pietre, chi rimane, dice Sant'Agostino, misera et misericordia, no? Cioè, rimane lei, con la sua povertà, e lui, Gesù, con la ricchezza della sua misericordia. E misericordia et misera sono le due parole che Sant'Agostino, comincia così la lettera del Papa, che poi è molto bello che cominci così: a quanti leggeranno questa lettera apostolica misericordia e pace, no? Perché a volte le lettere apostoliche si rivolgono solo ai cattolici, a volte anche ad altri cristiani, a volte a tutti gli uomini di buona volontà, e lui dice a tutti quelli che leggeranno questa lettera apostolica. Non poteva trovare espressione più bella e coerente di questa per far comprendere il mistero dell'amore di Dio quando viene incontro al peccatore. E rimasero soltanto loro due, la misera e la misericordia. Quanta pietà e giustizia divina in questo racconto. Il suo insegnamento viene a illuminare la conclusione del giubileo straordinario della misericordia, mentre indica il cammino che siamo chiamati a percorrere nel futuro. E dice che questa pagina del Vangelo può essere assunta icona di quanto abbiamo celebrato nell'anno santo. Ma allo stesso tempo vi dicevo, possiamo, domenica scorsa nel rito romano, nella festa di Cristo Re dell'Universo, noi rileggevamo Gesù sulla croce che perdona il buon ladrone. Poi qualcuna di voi che avesse letto il mio libro Sorpresi dall'amore sa che io mi sono immaginato che in fondo anche l'altro alla fine arriva a capire questa misericordia che è anche per lui. Quando San Luca racconta quell'episodio che abbiamo letto nella messa della festa della solennità di Cristo Re nel dove si celebra il rito romano, e rivedendo quel racconto di San Luca si vede come Gesù, diciamo, quelli che lo attaccano mentre proprio lui sta sulla croce sono tanti, no? Soldati, passanti, e Gesù offre per loro il suo sacrificio, no? la sua misericordia. E in effetti, subito dopo la sua morte, racconta San Luca che, detto questo, ecco, quando Gesù dice le ultime parole, secondo San Luca: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito, detto questo espirò. Visto ciò che era accaduto, il centurione dava gloria a Dio dicendo: veramente quest'uomo era giusto. Così pure tutta la folla che era venuta a vedere questo spettacolo, ripensando a quanto era accaduto, se ne tornava battendosi il petto. Vedete, Gesù versa il suo sangue, dona la sua vita per dimostrare che non c'è amore più grande di chi dà la vita per i suoi amici. Lui la dà per tutti noi perché rimanga chiaro a tutti che Dio ci ama infinitamente. Cioè, conoscendo bene l'uomo anche nel suo peccato, Dio, che lo conosce meglio di chiunque altro, ha voluto darci questa prova incontrovertibile. Poteva non andare sulla croce. Quando lo catturano dice: sono io, e tutti i soldati cadono a terra. Cioè, si lascia prendere, no? Si lascia condannare. Dice a Pilato: potrei dire a mio padre che mi mandi, ecco, 12 legioni di angeli, no? Il soldato romano rimane colpito da questa espressione molto adatta alla sua mentalità di militare romano, che erano tutta la struttura romana era fatta cioè il numero 12 è, ecco, moltiplicato, faceva, era il numero insomma delle loro composizioni, no? Militari, le legioni, no? Di angeli che possono sbaragliare qualunque uomo, per quanto i soldati più potenti del tempo potevano anche fare la testuggine, no? Come fa il gladiatore di fronte così a quel pericolo che sta per uscire. Ma non avrebbero potuto fare nulla, no? Allora la morte di Gesù in croce è la dimostrazione adatta all'uomo dell'amore infinito di Dio, che dona la sua vita in riscatto per tutti gli uomini, che sono tutti peccatori, siamo tutti peccatori. E vogliamo che mettere ostacoli a questo amore di Dio? Vogliamo sindacare perché lui vuole bene troppo? E vuole dare un denaro a tutti quelli che hanno lavorato nella sua vigna, anche se hanno lavorato solo un po' alla fine della giornata. E quelli che criticano, lui dice: ma mi critichi perché sono buono? Nell'intervista che ha fatto, che è stata mandata in onda su TV 2000, si può vedere su YouTube, o leggere. E domenica scorsa il Papa diceva che la malattia del mondo contemporaneo è la durezza del cuore, la cardiosclerosi, no? La durezza del cuore, la durezza del cuore. E allora noi ringraziamo Dio di questo anno della misericordia, ringraziamo Dio del magistero di Papa Francesco e di tutti i papi precedenti che hanno preparato questo momento e di quelli che verranno, che porteranno avanti a seconda di quello di cui avrà bisogno la Chiesa nel futuro, no? Nell'intervista che ha rilasciato alla giornalista, alla Stefania Falasca, che lui conosce, infatti le dà del tu, e conosceva da prima di essere Papa, e che ha pubblicato L'Avvenire, e lui diceva, lei chiedeva, padre, cosa ha significato per lei quest'anno di misericordia? Chi scopre di essere molto amato, rispondeva il Papa così, comincia a uscire dalla solitudine cattiva, dalla separazione che porta a odiare gli altri e se stessi. Spero che tante persone abbiano scoperto di essere molto amate da Gesù e si siano lasciate abbracciare da Lui. La misericordia è il nome di Dio ed è anche la sua debolezza, il suo punto debole. La sua misericordia lo porta sempre al perdono, a dimenticarsi dei nostri peccati. A me piace pensare che l'Onnipotente ha una cattiva memoria. Una volta che ti perdona, si dimentica. D'altra parte, questo lo dice anche il profeta, cioè lo dice Dio al profeta Geremia, no? Che si dimentica dei nostri peccati, no? Quindi è una cosa che piace dire al Papa, ma è rivelata nella Scrittura. Perché è felice di perdonare. Per me questo basta, come per la donna all'ultra del Vangelo. Perché lui ha molto amato. Tutto il cristianesimo è qui. E la giornalista dice, ma è stato un giubileo sui generis con tanti gesti emblematici. Gesù non domanda grandi gesti, ma solo l'abbandono e la riconoscenza. Santa Teresa di Lisieux, che è dottore della Chiesa, nella sua piccola via verso Dio indica l'abbandono del bambino che si addormenta senza riserve tra le braccia di suo padre e ricorda che la carità non può rimanere chiusa nel fondo. Amore di Dio e amore del prossimo sono due amori inseparabili. La misericordia di Dio che noi scopriamo quando Dio ci perdona, ma possiamo scoprirla in tutte le azioni di Dio. Dio che ci crea è misericordia, no? Dio che ci chiama a stare con Lui, che ci chiama la santità, che ci chiama è misericordia. Dio e che ci riempie del suo amore continuamente, no? Continuamente ci richiama come il figlio del prodigo ci viene incontro, ci abbraccia, ci riempie del suo amore e poi desidera che questo amore si diffonda intorno a noi. L'amore di Dio e l'amore del prossimo sono inseparabili. In effetti nel Nuovo Testamento provate a vedere se c'è, e poi me lo dite se lo trovate, una frase che riguarda l'amore di Dio solo, che basta solo l'amore di Dio, ma il resto, l'amore del prossimo non c'entra niente. Se la trovate me la dite, perché io non l'ho trovata. Cioè nel Nuovo Testamento in modo particolare, in tutta la Bibbia, l'amore di Dio è collegato all'amore del prossimo. Non c'è altra possibilità. San Giovanni dice nella sua prima lettera, chi non ama il prossimo che vede non può dire di amare Dio che non vede. È tutto lì. Possiamo dire che è facile amare Dio perché basta amare i fratelli. È proprio così. E nella tradizione della Chiesa mi viene in mente che San Vincenzo De Paoli, che famoso anche per le sue opere di misericordia, per tutte le opere che ha fatto, quindi nei confronti delle povertà scrive delle lettere a quelli che lo seguono, molto belle, e la Chiesa ne ha scelta una, o comunque alcuni passi che ha messo nella liturgia delle ore, nel breviario del suo giorno, in cui dice a un certo punto: se chiama un povero alla tua porta e tu devi ancora fare l'orazione, vai dal povero, lascia stare l'orazione. E questo è il Vangelo, no? E mi ricordo che, a proposito di questo, alcune cose anche di San José Maria, no? Cioè quando andava a trovare i primi ragazzi che avevano chiesto la missione all'opera, facevano d'estate i loro incontri a Castel Gandolfo, in quella villa delle rose, no? E loro raccontano che lui arrivava lì da Roma a trovarli quando si trovano dopo pranzo a stare insieme, no? Allora, e stava con loro anche molto a lungo e parlavano e si raccontavano le cose belle della loro vita, dell'apostolato, del loro divertimento, dei loro studi, e poi parlavano dell'Opus Dei, lui gli spiegava degli aspetti dell'opera e poi cantavano e poi si raccontavano barzellette, poi insomma stavano molto bene insieme. E allora se si dilungava un po' questa tertulia, no? Come la chiamava lui, questo incontro, arrivava fino alle 5 del pomeriggio, poi diceva al loro direttore: oggi abbiamo già fatto l'orazione insieme. Abbiamo già fatto l'orazione insieme. Andavano a giocare a pallone, o a fare quello che dovevano fare. È la stessa logica, no? È la stessa logica. Quando... oppure mi ricordo una volta ci raccontava uno che un sacerdote che lavorava nella segreteria, no? e stava celebrando la messa, poi evidentemente c'era un'urgenza, lui l'ha cercato, gli ha detto: sta celebrando la messa, allora appena finisce ditegli che è urgente, bisogno di parlare con lui, no? Si chiama Don Ernesto questo, e quando terminò la messa, noi sapete che lui stesso ci aveva insegnato che dopo la messa ci soffermiamo, no? Una decina di minuti, almeno lui quando era giovane addirittura si fermava mezz'ora a ringraziare Dio dell'incontro eucaristico, no? della comunione, della messa celebrata, e lui pensò: forse sì, il padre mi chiama, ha bisogno urgente di me, però forse Dio viene prima, devo fermarmi a ringraziarlo della messa celebrata, però decise invece di andare subito dal padre, no? Da Monsignore Scrivane, dal fondatore, e appena entra nel suo ufficio con un gran sorriso gli dice: figlio mio, oggi hai fatto il più bel ringraziamento dopo la messa della tua vita. Perché sapeva che l'aveva saltato, però perché lui aveva bisogno, no? Cioè aveva fatto vincere la carità. Non, se ci viene in mente che c'è contrasto tra la carità e la misericordia come opera di misericordia spirituale e corporale, poi spirituale e corporale sono, tutte le spirituali sono anche corporali e tutte le corporali sono anche spirituali, perché l'uomo è corpo e spirito insieme. Io accarezzo una persona, accarezzo anche la sua anima. E se io la curo, cioè, guarisco la ferita dell'anima, guarisco anche quella del corpo, e così via, è lo stesso. Non c'è contrasto tra i due comandamenti dell'amore. Non c'è contrasto. Noi siamo cattolici, diciamo et, mettiamo insieme le cose, mettiamo insieme, in sintesi. A me veniva in mente come in questo anno della misericordia, grazie alle cose che il Papa ci ha scritto, ha detto, ha predicato continuamente, e qualche domenica fa mi capitava di leggere, io io celebro nel rito romano, quindi c'era la parabola del pubblicano, del fariseo e del pubblicano. È Gesù che spiega come il fariseo nella sua orazione al Tempio dice: io non sono come tutti questi ladri, no? Adulteri, e poi pago le decime, pago, insomma, non sono neanche come questo pubblicano, no? E fa un elenco delle cose cattive che non fa e delle cose buone che fa, no? E invece, ecco, io quante volte ho letto questo Vangelo, però in quest'anno della Misericordia, rileggendolo, vedevo come il pubblicano, in fondo, ecco, diceva: abbi pietà di me, peccatore, no? La semplicità del chiedere perdono. È la semplicità che Gesù ha quando perdona, no? Quando perdona l'adultera, quando perdona la donna peccatrice nella casa del fariseo, e quando perdona tutti, no? Il paralitico. Sono stati realizzati, chiede l'intervistatrice, gli intenti per cui lei lo aveva indetto. E risponde Papa: ma io non ho fatto un piano, ho fatto semplicemente quello che mi ispirava lo Spirito Santo. Le cose sono venute, mi sono lasciato portare dallo Spirito. Si trattava solo di essere docile allo Spirito Santo, di lasciar fare a Lui. La Chiesa è il Vangelo, è opera di Gesù Cristo. Non è un cammino di idee, uno strumento per affermarle. La Chiesa non è uno strumento per affermare idee. Non è uno strumento per affermare idee. Abbandoniamo le idee, le ideologie che si strutturano. Cioè, Gesù Cristo, una persona, la persona del Figlio del Padre incarnato, fatto uomo come quel bambino che c'è là in fondo, no? Quindi, pieno di tenerezza, da dare e da ricevere, no? La rivoluzione della tenerezza, di cui anche il Papa continua a parlare, ha parlato all'inizio del suo pontificato, continua a parlare anche nell'intervista di domenica sera, no? Per sintetizzare in una parola il frutto dell'anno della misericordia, no? E nella Chiesa le cose entrano nel tempo quando il tempo è maturo, quando si offre. Anche un anno santo straordinario, dice la giornalista, è stato un processo che è maturato nel tempo per opera dello Spirito Santo, prima di me, e cita Giovanni XXIII, Paolo VI, quando parlano del Concilio come di opera di misericordia, Giovanni Paolo II. Vi dicevo prima della Faustina Kowalska, che era stata proibita dal Santo Uffizio, allora sono stati i vescovi polacchi, sicuramente il vescovo Karol Wojtyła in primis, che hanno chiesto di togliere questa proibizione e l'hanno tolta, pensate un po' quando, nel maggio del 78, pochi mesi prima, chi lo poteva sapere, che diventasse Papa Giovanni Paolo II. E poi dopo lui ha scritto la Dives in Misericordia, poi ha messo la Domenica della Misericordia e poi ha inaugurato il Santuario della Misericordia in Polonia. Quest'anno tutta la Giornata Mondiale della Gioventù è stata su Faustino Kowalska e sulla Misericordia, pensate, no? Tutto il mondo ha potuto ricevere quella che addirittura allora era una dottrina che era proibito predicare. La Chiesa cambia, la Chiesa si accorge, la Chiesa si converte, no? La Chiesa fa passi avanti, grazie a Dio, no? Grazie allo Spirito Santo, grazie al governo saggio di chi è chiamato a governarla. E la giornalista chiede: ma il Giubileo quindi è stato anche il Giubileo del Concilio, dove il tempo della sua ricezione e il tempo del perdono coincidono? Dice: fare l'esperienza vissuta del perdono che abbraccia l'intera famiglia umana è la grazia che il ministero apostolico annuncia. La Chiesa esiste solo come strumento per comunicare agli uomini il disegno misericordioso di Dio. Ci viene in mente quello che nella Christi Fidelis Laici Papa Giovanni Paolo II diceva: siamo debitori all'umanità di questo messaggio, Dio ti ama. Siamo debitori, cioè dobbiamo dire all'umanità, noi che abbiamo ricevuto il dono della fede. al Concilio la Chiesa ha sentito la responsabilità di essere nel mondo come segno vivo dell'amore del Padre, con la Lumen Gentium è riferita alle sorgenti della sua natura, al Vangelo. Questo sposta l'asse della concezione cristiana da un certo legalismo, che può essere ideologico, alla persona di Dio che si è fatto misericordia nell'incarnazione del Figlio. Alcuni, pensa, dice la giornalista, a certe repliche ad Amoris Laetitia, continuano a non comprendere, a o bianco o nero, anche se è nel flusso della vita che si deve discernere. Il Concilio ci ha detto questo, gli storici però dicono che un Concilio, per essere assorbito bene dal corpo della Chiesa, ha bisogno di un secolo. Siamo a metà. Siamo a metà. È molto interessante avere anche una prospettiva stoica, no? delle questioni, anche prendere con serenità il fatto che ci sia qualcuno che non capisce il Papa. C'è sempre stato qualcuno che non ha capito il Papa, o che non ha capito un concilio. Ci sono sempre stati scismi dopo un concilio importante, no? Nella storia della Chiesa. E pensate, quando la Chiesa ha stabilito l'infallibilità del Papa nel Concilio Vaticano I, si sono staccati i vetero-cattolici, no? si sono staccati dalla Chiesa, no? E allora anche, e mi ha colpito molto, mi ha edificato, come il Papa, quando gli hanno domandato domenica sera quell'intervista, ma ci sono quelli che l'attaccano e quelli che l'adulano, lei cos'è che le piace di meno? No, senz'altro la seconda cosa, non gli piace per niente l'adulazione. Ma il fatto che l'attacchino, dice, è normale, io sono un peccatore, se anche non è per quello, non sono d'accordo su quello che dicono, però sono un peccatore, me lo applico ad altre cose, no? E, cioè va avanti sereno, non gli tolgono il sonno, e fa quello che ritiene che sia opportuno fare per la Chiesa. E noi, io sono particolarmente grato su tutto il lavoro della grazia, no? Che è accaduto quest'anno nell'anno della misericordia. E come confessore sono infinitamente grato per quello che la notizia di questa altra lettera apostolica della misericordia et misera, cioè che per grazie al Papa qualunque prete può perdonare senza dover fare tutta una complicata procedura, le persone che si pentono e si accusano del peccato di aborto. E mi ricordo che anni fa con alcuni sacerdoti, anche confessori con molta esperienza, diocesani, poi c'erano anche, ecco, lì a Verona c'è Don Ferdinando Rancan, che ecco, insomma, ha più di 90 anni adesso, quindi che ne ha viste tante di cose. Parlavamo di questa procedura che c'era, se si poteva applicare, non applicare, la soluzione, c'erano degli escamotage che insegnavano i confessori, no? Per esempio la donna o comunque la persona che si accusava e che non sapeva della scomunica, siccome l'ignoranza era una scusante, non era in corsa nella scomunica, quindi la si poteva assolvere, no? Io ho sempre trovato gente che non sapeva niente della scomunica e quindi ho potuto assolvere anche senza avere il permesso speciale che tutti i preti avevano quest'anno della misericordia. Ma lui diceva, il problema vero, al di là di tutte queste se posso, se non posso, se devo fare così, se devo fare così, è che non arrivano alla confessione le persone che hanno abortito o quelli che hanno procurato aborti, no? Questo è il problema vero. E io spero tanto e sono convinto che accadrà così, che questa notizia che gira per il mondo, grazie anche a notizie un po' non corrette, strampalate di giornali, di TV, così arriva dappertutto, come il seme del seminatore che lancia i semi a volo e cadono anche dove la terra è secca, dove ci sono le pietre, dove ci sono i rovi, ma che vada dappertutto questo seme e che vengano tutti e tutte a confessarsi, che molto spesso una donna che ha abortito ha questo peso enorme sulla coscienza per cui pensa di non poter essere perdonata da Dio. E soprattutto è lei che non perdona se stessa. Per cui tutto quello che si può fare per facilitare che la misericordia di Dio, che il cuore di Gesù possa arrivare da questo, soprattutto alle donne, no? Poi anche gli altri, ma in modo particolare alle donne, per lenire questo peso terribile e e questo dolore è una cosa santa, santissima, senza nessuna ombra. Ma poi può succedere questo, quest'altro, non importa niente. Il bene si fa, qualunque cosa dicano, qualunque cosa facciano. Io faccio il bene perché devo fare il bene. E il Papa sta facendo così. Io chiedo al Signore in questa mia orazione di imparare a fare il bene, quello che vedo chiaro davanti al Signore che conviene fare, senza preoccuparmi di quello che diranno. Un po' di prudenza, se si può fare in modo che dicano bene, meglio, no? Però non mi deve frenare rispetto al bene da fare, no? La paura di... le paure che frenano, no? Le paure che sono il frutto del peccato, che sono il frutto del demonio, che le paure... E invece Gesù è venuto a toglierci la paura. Non abbiate paura, non temete. Io ho vinto il mondo. Anche tu, Maria Santissima, hai avuto, prima ancora di avere il Verbo di Dio incarnato nel tuo seno, hai avuto l'incoraggiamento di Dio da parte dell'angelo, non aver paura, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Chiediamo alla Madonna che ci dica queste stesse parole a noi, che vogliamo compiere la volontà di Dio, vogliamo assaporare, ricevere continuamente la sua misericordia ed essere, diciamo così, araldi della sua misericordia ovunque ci troviamo, con qualunque persona con cui ci possiamo incontrare.